Bene, eccoci di nuovo in voce, come vi stavamo dicendo, questa volta per intanto benvenuti ai nostri ospiti.
Grazie.
Sento che non, grazie. Non sentite dalle cuffie?
No.
Aspetta un attimo, rialzo.
Ora sì.
Adesso sentite?
Ora sì.
Bene, perfetto. E quindi grazie per ancora basso.
Sì.
Guarda se c'è un contatto sotto, perché a questo punto mi pare di aver alzato veramente al massimo.
Forse è questa.
Prova, adesso sento meglio. Così sento.
Va bene?
Sì.
Ecco.
Mi fischia un po' troppo, va bene?
Io sento adesso.
Ora sì.
Beh, perfetto. E sempre qualche problema tecnico. Comunque benvenuti.
Benvenuti.
Erasmus, gli autori di Erasmus, registi di Erasmus
a Gaza.
A Gaza.
A Gaza.
Matteo Del Bo,
Chiara Vesani.
E tu hai curato anche la fotografia, se non erro.
Yes.
Stupenda. E noi abbiamo, benvenuti, sono contenta di avervi qui dopo aver visto il film, perché il documentario l'avevo già visto, l'avevo già sentito parlare, ne avevamo già parlato con Mary su queste frequenze, però insomma un'altra cosa vedere in un cinema vero, vedere insomma la produzione finale che è andata ben oltre il raccontare da un punto di vista, anche se fatto sullo stile documentario, no? Su pezzi insomma di vita, di quotidianità, però un'altra cosa vedere insomma come siete riusciti a costruirlo, a montarlo, a renderlo una produzione non solo, come dire, di denuncia di quello che avviene,
ma anche storia di Riccardo,
la storia sua, ma anche da un punto di vista artistico, come dire, c'ha una propria, se ti dà fastidio puoi chiuderla la finestra, anche se insomma devo dire non entra in onda, noi siamo un po' più abituati, però è vero, i rumori di questa città sono assordanti. Bene, quindi a voi la parola per raccontarci come è nata questa idea.
Allora, come è nata te lo racconta Matteo, vai, come è nata?
Allora, questa idea è nata da un film precedente che ho girato dentro la striscia, che ricordiamo è il più grande carcere a cielo aperto del pianeta, e io ero là e grazie a Mary, che è la nostra, il nostro referente ed è la cooperazione italiana a Gaza, mi aveva raccontato che c'era questo ragazzo che dopo incredibili sue lotte, battaglie, era riuscita ad ammettere per una posizione Erasmus dentro la striscia. E diciamo, io sono rimasto sbalordito, perché era una incredibile occasione perché semplicemente a partire dal fatto che era una cosa che non era mai successa prima, cioè nessuno era mai entrato là dentro per studiare, diciamo tutta l'esperienza che i Gazawi hanno.
Comunque nessuno è europeo.
Nessuno è europeo, sì. Diciamo tutta l'esperienza che i Gazawi hanno dell'esterno è fondamentalmente quella legata agli aiuti umanitari. Quindi che arrivasse uno studente che andasse a studiare là dentro, quindi che uno studente entrasse per imparare dentro la Islamic University di Gaza, era già di per sé una notizia straordinaria. E quindi ci siamo messi in moto e abbiamo cercato questo ragazzo, innanzitutto per capire se lui fosse disponibile, e in secondo luogo per capire chi fosse, perché diciamo l'obiettivo strategico che ci eravamo dati era conoscerlo e capire se avesse, diciamo, il nostro obiettivo principale era trovare una persona che non avesse un punto di vista preconcetto sul conflitto, da qualunque punto di vista, sia nel bene che nel male. Sostanzialmente cercavamo qualcuno che non lo pregiudicasse,
qualcuno che scoprisse Gaza insieme a noi.
Esatto, l'idea era quella di individuare la speranza era quella di trovare qualcuno che facesse un'esperienza nuova e che si immergesse in questa realtà senza immaginarla o giudicarla prima. E da questo punto di vista siamo stati incredibilmente fortunati, perché questo ragazzo, che poi di fatto è l'unico che ha fatto l'application perché diciamo non è andata così ricercata, questo ragazzo era un medico e quindi aveva un'identità, diciamo una missione scientifica per andare là ad imparare. E quindi nel momento in cui abbiamo scoperto questo abbiamo detto: beh, qua c'è una storia, c'è la potenzialità di una grande storia.
Eh sì, perché c'è da dire che Riccardo, insomma, è un medico che si vuole occupare, studiava, insomma, in questo film si vede, perché si vede che poi la prende dopo la laurea, no? Però medicina d'urgenza, e purtroppo c'è da dire che a Gaza di medicina d'urgenza, di emergenze sanitarie, di ragazzi insomma feriti, colpiti, uomini e donne da bombardamenti e da proiettili, ce ne sono tantissime.
Riccardo aveva un po' il mito di Gino Strada, ma essendo uno studente, perché l'Erasmus si fa durante il periodo dell'università prima di laurearsi, bisognava vedere insomma se lui avesse anche lo stomaco per fare quello che faceva Gino Strada, no? Per essere medico chirurgo in situazioni di maxi emergenza. E in quel periodo, quando lui è andato a fare l'Erasmus a Gaza, c'erano le marce del ritorno, che sono queste grandi manifestazioni civili che anche le Nazioni Unite hanno riconosciuto come civili, di Gazawi, famiglie intere che prendevano il pullman per andare verso il confine israeliano, verso perché poi c'è una zona di più o meno 300 metri oltre la quale diciamo non si può andare, ma già molto prima iniziano a spararti dal confine i cecchini israeliani. Quindi questa manifestazione di protesta, durante la quale le famiglie tenevano in mano le chiavi per come metafora, simbolo del ritorno nelle loro case dopo la Nakba del 48, diciamo si trasformava in un bagno di sangue ogni venerdì, e quindi Riccardo è andato con una tesi sui proiettili esplosivi per capire anche come viene gestita la maxi emergenza, e la sua interesse scientifico era autentico, no? Per cui lui aveva in sé un forte sentimento umanitario, ma non aveva bene idea di che cosa avrebbe scoperto dall'altra parte del muro. C'è da dire che l'Erasmus esiste, l'Erasmus Plus, ormai fuori dai confini europei, con Israele e con la Cisgiordania. E quindi questa era la prima borsa di Erasmus in Gaza. Riccardo è stato il primo studente occidentale al mondo a passare quel confine, e questo grazie all'immaginazione di Mary Calvelli, ACS della cooperazione italiana, che ha semplicemente detto una cosa semplice, cioè che questo è un diritto, poter studiare e anche potersi incontrare tra studenti. Quindi se esiste con Israele e la Cisgiordania, a Gaza ci sono 2 milioni di persone, è andata alla Commissione Europea con l'Università di Siena, e così è partito il programma Erasmus.
Sì, perché insomma, come di sembra quasi un'assurdità, no? Oh, ma è possibile fare un Erasmus perché Gaza non è considerata zona di guerra.
Sì.
Perché altrimenti fare un Erasmus, fare insomma, un percorso di questo non sarebbe possibile, quindi sono considerate aree tranquille in cui non ci sono conflitti, perché non è che uno dice: sai, voglio andare a fare un Erasmus in Afghanistan quando c'era la guerra, o adesso in Ucraina. No, devono essere aree definite tranquille.
Sì, diciamo che allora la Commissione Europea ha permesso la borsa e ha finanziato la borsa Erasmus per una questione, secondo noi, anche di diplomazia culturale, no? Della Commissione Europea, dell'Europa, laddove non ci sono più segnali di diplomazia politica da molto tempo in quei territori, l'incontro tra studenti può gettare un ponte, e poi comunque rappresentava un diritto perché esiste già negli altri due territori. Detto ciò, il ministero aveva caldamente sconsigliato Riccardo di andare, e Riccardo ha dovuto poi firmare fogli nei quali si assumeva ogni responsabilità.
Sì.
E quindi diciamo che è stata una cosa che Riccardo ha fatto anche coraggiosamente, pensando che in effetti fosse il dovere di un medico e lui dovesse iniziare a valutare se questa cosa era per lui possibile o no. Riccardo è stato anche molto disponibile con noi, perché in effetti farsi riprendere per 24 ore al giorno per tutti quei mesi, noi siamo entrati con lui, perché questo era l'unico modo per documentare questo programma Erasmus. A Gaza, come sapete, non entra e non esce niente, non entra e non esce nessuno, come si sa. E quindi quando Riccardo è entrato nella striscia di Gaza per diciamo superare i confini per iniziare il programma dell'Erasmus, c'eravamo anche noi, e l'unica opzione è stata farci chiudere dentro con lui, e lì è iniziata la scoperta del territorio e diciamo tutte le varie amicizie e disavventure
e disavventure che hanno contraddistinto questa
surreale
esperienza.
Esatto. Diciamo che il tempo dell'Erasmus è stato più o meno di 4 mesi, 4 mesi e mezzo, durante i quali sono successe tante cose che hanno rappresentato una crescita interiore.
Dice che sarà un nuovo incontro, un incontro tra il capo di gabinetto del sindaco Zancanelli, probabilmente l'assessore Zeri, dovrebbero apparecchiare in qualche modo.
Pronto?
Una nuova direttiva.
Pronto?
Così l'abbiamo un po' capita. Secondo il prefetto, questa direttiva lascia un margine troppo ampio alla nuova vita, a coloro che ha definito non meritevoli di tutela, alle mafie che gestiscono le occupazioni in termini di compravendita. E il prefetto non può consentire che attraverso la direttiva del sindaco Gualtieri questa malavita, questa mafiosità riesca ad ottenere la residenza. Secondo me,
state ascoltando la diretta dalla delegazione che stava presidiando l'incontro che c'è stato,
non è una cosa che
oggi
c'è
in prefettura. Scusate un attimo, interrompiamo
la possibilità ad una modifica della direttiva, immaginando una selettività, una selezione dei cosiddetti meritevoli, che non abbiamo ben capito come si possa fare, come intendono farla, se non in termini di ordine pubblico, di sicurezza, di un intervento di natura securitaria. Ora qui la partita è seria, perché se il sindaco accetta questo meccanismo che non conosciamo, e questo meccanismo non lo mette a disposizione della città immediatamente e si decide insieme alla città se va bene o va male, diventa un problema. Se decide da solo il sindaco come modificare la direttiva, che per noi va bene così com'è, prende una decisione che noi reputiamo grave. Abbiamo chiesto al prefetto, per questo motivo, essendo stato più facile incontrare lui che il sindaco e l'assessore Zeri in questi giorni, questo lo dobbiamo dire, sono dei consiglieri comunali presenti, siamo felici della loro presenza. Però questo è un dato politico che noi riteniamo va risolto, perché altrimenti la prossima manifestazione la faremo in Campidoglio. Non possiamo fare diversamente. Andiamo a chiedere reazioni e conto di una modifica della direttiva, se questo avverrà senza confronto con la città. Perché quello che abbiamo detto prima, e l'abbiamo detto chiaramente, che questa direttiva non è frutto di un'invenzione del sindaco, ma è uno sforzo collettivo messo in campo dalla città impegnata su questo tema, da consiglieri comunali coraggiosi che hanno messo in campo una mozione e una conseguente direttiva che va bene così com'è. Per cui noi aspetteremo questo tipo di modifica eventuale che il prefetto sta proponendo, capiremo come verrà recepita dal sindaco e da chi lo rappresenta nell'incontro di domani, ma immediatamente pretendiamo che prima di qualunque modifica questa roba venga messa a disposizione di un confronto con la città. Abbiamo chiesto anche al prefetto di convocare immediatamente un confronto alla presenza dell'amministrazione comunale e alla presenza della città. Uso questo termine per comodità, per capirci. L'altro tema che abbiamo messo sul piatto è quello che riguarda gli stabili occupati. Abbiamo fatto riferimento in maniera chiara ad una preoccupazione che era legata al fatto che questa modifica della direttiva, questo intervento che la prefettura fa sul sindaco, dia un segnale negativo che va anche oltre l'intervento stesso, cioè un cambio di passo di una prefettura che fino a ieri ha gestito soluzioni di palazzi da sgomberare in termini che abbiamo definito virtuosi. Su questo il prefetto ci ha rassicurato dicendo che il percorso prosegue, che non c'è nessuna intenzione da parte sua di agire in termini di ordine pubblico, però sicuramente la verifica passa attraverso questo primo passaggio che è quello della direttiva, perché non siamo convinti fino in fondo che questo strumento possa essere modificato dentro una gestione chiusa, dentro le mura della prefettura, tra l'amministrazione comunale e il prefetto. Che questa direttiva non diventa anche oggetto di confronto della sua eventuale modifica con la città, per noi è un vulnus, è un problema serio che si apre sicuramente con la prefettura che sta chiedendo questo e vuole portarlo a casa, ma anche con l'amministrazione comunale. E io propongo da subito, nel caso accadesse questo, di cominciare ad immaginare di costruire una grande mobilitazione sulla piazza del Campidoglio che vada a rendere conto di una modifica che arriva in termini negativi e anche di un piano casa che stiamo aspettando e che non sta arrivando e che potrebbe essere un altro pezzo di questo percorso che non è stato portato a termine nei tempi che potevano in qualche modo camminare insieme alla direttiva del sindaco Gualtieri. Perché mettere in campo un piano casa insieme alla direttiva sicuramente è un atteggiamento più autorevole. Altra cosa che abbiamo detto in maniera chiara, e chiudo su questo, di finirla di confondere le acque dicendo che riconosce la residenza a occupare una casa popolare gli dà il titolo di aver assegnato quella casa popolare. Giocare con il fuoco in questo modo è di una pericolosità assoluta. Se il prefetto vuole colpire la malavita e la criminalità organizzata che gestisce la compravendita, colpisce la malavita e la criminalità organizzata, non la gente che per bisogno e per necessità ha occupato l'alloggio popolare. Loro sanno chi sono questi personaggi e li colpiscono se li intendono e lo vogliono colpire. In maniera seria e conseguente. Liberino le case popolari da questi personaggi e li assegnino alle persone che stanno in graduatoria ad aspettare, li assegnino a chi ha bisogno, ma non sgomberino le persone che hanno occupato per necessità e che a volte diventano anche manovalanza di queste dinamiche di compravendita in assenza di altre soluzioni di case popolari disponibili che spesso vengono lasciate vuote per lungo tempo senza essere assegnate, perché se non si capisce per quale motivo in un anno sono stati trovati più di 300 alloggi per risolvere le occupazioni abitative che sono state riconsegnate ai proprietari in questo ultimo anno. Ecco, questo è un po' il quadro che è venuto fuori. Spero di essere stato chiaro. Mi sembra necessario non mollare, mi sembra necessario mantenere la pressione che stiamo producendo. Bene abbiamo fatto a stare in piazza oggi, il fatto che oggi stavamo qui ha consentito in qualche modo di portare a casa un passaggio rilevante come il confronto con il prefetto e soprattutto sapere una cosa che non ci aveva detto nessuno, che domani l'amministrazione comunale incontra la prefettura per discutere della direttiva. voglio capire quando il sindaco o i suoi rappresentanti intendevano dirlo alla città, e fatelo sapere. Bisogna finirla con questo atteggiamento che si parla e poi si smette di parlare, si ricomincia e poi se si fa una manifestazione soffermo perché manifestiamo contro un sindaco così bravo che ha fatto una direttiva così importante. Bisogna che il rapporto con la città sia permanente e che si vada nella direzione giusta. Abbiamo fatto gli auguri al prefetto, credo che più di questo non possiamo fare. Ci incontreremo in città se è necessario.
Grande!
Allora, cari, non ho spiegato bene tutto. Io volevo solo aggiungere un piccolo commento per come ho percepito io l'incontro. È un incontro che ha dei meriti e ha dei difetti dentro, lo vedo così. È un incontro che ci è servito a passare il terreno e a capire qualcosa di più. Ma non è stato un incontro rassicurante o risolutivo, assolutamente no. Sono soprattutto incompleto il racconto del prefetto, perché a un certo punto lui ha detto non mi sognerei mai di intervenire a gamba tesa in una prerogativa che ha del sindaco, cioè la legge Lupi, l'articolo 5 ritoccato da Minniti prevede che i sindaci possono andare in deroga e lo prevede con una legge, e lui ci ha detto, che cosa ci ha detto? Non posso intervenire, quello è materia del sindaco, cioè la legge dice che il sindaco può derogare e dice anche come può derogare. Dall'altra parte che ci ha detto? Che la legge Lupi è ancora in vigore e quindi io devo, come servitore dello Stato, devo difendere lo spirito della legge e cercare di farlo applicare. È una contraddizione, perché la legge stessa che prevede che il sindaco può derogare, il sindaco ha derogato non andando oltre la legge, ma rispettando la legge. Allora ti verrebbe da dire, prefetto, che cazzo vuoi? Cioè se il sindaco fa una cosa che nei suoi poteri e la fa rispettando la legge, se non c'è niente che può essere oppugnato alla direttiva del sindaco e tu dici di rispettare le sue prerogative, allora basta, finita, sei la direttiva e si discute di altro, no? Allora è evidente che non è così. Cioè quello che non viene detto è che il prefetto sta giocando un ruolo per nome e per conto del governo e non vogliono che passi il segnale di qualcosa che inverte la tendenza rispetto all'idea che i problemi della povertà, dell'emergenza abitativa si affrontano in termini di ordine pubblico. Allora qual è la preoccupazione? Che tu dici, il prefetto ha detto che non si poteva anticipare le proposte che farà l'amministrazione comunale domani, come modificare la direttiva. Allora tu dici, al di là di quello che si può inventare il prefetto, quando una persona, una famiglia va all'anagrafe, che ci sta la lista delle facce uomini da cui non prende la residenza, cioè come può essere un provvedimento amministrativo controllato in termini polizieschi? E chi ci sta dentro? Gli ha rubato il salame? Chi si è fatto beccare un pezzetto d'erba? Cioè, come è possibile materialmente pensare che si interviene in maniera selettiva sulla malavita organizzata? Allora qual è il sospetto? Il sospetto è che si voglia sporcare il tema, cioè si voglia continuare a rappresentare il tema dell'emergenza abitativa della casa come qualcosa che ha a che fare con la criminalità. E allora, sto prefetto, io gli vorrei continuare a dire che quando è stata fatta la legge Lupi, lui non ci ha fatto capire che, come dire, che l'avrebbe scritta così, ma lui dice un po', ho un altro compito, no? Però non è stata fatta per colpire la malavita organizzata, cioè Lupi con la malavita organizzata, forse me l'ha pure d'accordo. Perché è palazzinaro, perché sta gente, uno con quella gente lì, perché la malavita organizzata sta dentro le banche, dentro le immobiliari, ma di che parliamo? Allora io vorrei dire che quella misura lì non è stata fatta contro la malavita organizzata, è stata fatta contro i movimenti, è stata fatta contro le persone che lottano per i loro diritti. E questo io ritengo che sia il punto. Non possiamo permettere che venga sporcata il tema dell'emergenza abitativa, la nostra rivendicazione di soluzione di diritti, comparandoci con la malavita. E non si faccia questo, e la si smetta, hanno rotto i coglioni, ma più dentro malati che mezzo a noi questa roba qua, lo sanno bene. Allora qual è il punto? Che se vogliono continuare a far questo, noi dobbiamo cercare di impedirlo, perché è un modo di costruire consenso contro la povertà e contro i diritti. Dobbiamo impedirlo, non possiamo permetterci che adesso l'amministrazione comunale e il prefetto si mettano d'accordo per smontare una delle poche cose serie che è stata fatta fino adesso, che è questa deroga. Non possiamo permetterci, come diceva Paolo, che passano tutte dentro la stanza. Ci vuole un confronto, ci vuole che sia trasparente quello che accadrà domani lì dentro e che accadrà nei prossimi giorni. Ma soprattutto, diciamoci la verità, noi dobbiamo difendere questa direttiva. La direttiva non c'è bisogno di cambiarla, non va cambiata, non va cambiata, perché probabilmente non c'è nessuno strumento che fa festa del direttivo, come dicono loro. E guardate che se loro non assegnano le case vuote, non fanno piani di edilizia popolare, tolgono il reddito di cittadinanza, vanno avanti su questa strada, è chiaro che ci saranno sempre più persone o più schemi nei nostri quartieri che sceglieranno per non dare i propri diritti in maniera trasparente, a viso aperto, venire con noi o andare in braccio alla malavita. Allora l'unica alternativa è pure che tu costruisci un welfare, ti distribuisci ricchezza, è lì dentro il problema. È chiaro che questa non è una discussione che possiamo fare col prefetto, ma col sindaco, con la regione, col governo assolutamente sì. E soprattutto dobbiamo essere chiari dentro la città quando dialoghiamo con la città e ci organizziamo. Io credo che adesso noi dobbiamo soprattutto avere i riflettori accesi su quello che accadrà. Il prefetto ci ha rassicurato dicendo che non cambierà rotta rispetto alla linea di antidosi, cioè quando era prefetto, adesso il ministro c'è un'altra linea, e cioè che non si sfondera senza alternativa, senza soluzione, questo ci ha detto, ma è chiaro che quello che può accadere già in questi giorni, in queste settimane, può cambiare il clima intorno a questo problema. Quindi noi dobbiamo essere vigili, attenti, pretendere dal prefetto e dall'amministrazione comunale un confronto giorno per giorno. Non possiamo permettergli di andare avanti da soli, di fare i loro giochi, le loro mediazioni dentro il palazzo. Siamo noi che abbiamo ottenuto questa direttiva importante, un passo importante che ha fatto il sindaco Gualtieri, ma noi dobbiamo sorvegliarla, coccolarla, difenderla, e soprattutto l'alternativa ancora non la vediamo. Quando Paolo faceva riferimento al piano straordinario, è ancora un pezzo di carta che non viene approvato, ancora non vediamo sul tema abitativo quella svolta che è necessaria, ed è lì che bisogna oltretutto insistere per cambiare rotta. Quindi orecchie aperte, cuori in alto, continuiamo a essere vigili, torniamo a casa per organizzarci ancora, per capire come mobilitarsi e ritrovarci in questa piazza, che è stata meravigliosa. E l'idea della manifestazione in Campidoglio è un'idea molto interessante. Andiamo avanti!
Allora, prima di dare la parola a Alberto di Nonna Roma, intanto voglio dare un appuntamento. L'appuntamento importante proprio, come diceva Luca, per tenere le orecchie aperte e anche gli occhi, i riflettori, tutto quello che vi pare. Il 29 ci sarà un nuovo accesso al piano Volontè dell'occupazione abitativa occupata nel 2007. Voi sapete che la storia della Volontè è una storia incredibile, comprata da una cooperativa, realizzata da una cooperativa con il 90% di finanziamento regionale. La cooperativa è fallita, è andata all'asta perché la banca ha preteso di riprendere i soldi che la cooperativa aveva avuto,
ed è stata acquistata da un privato al prezzo di 400.000 euro. Più di 20 appartamenti comprati a 400.000 euro, costruiti con il 90% di finanziamento regionale. A quell'asta la regione non ha partecipato. Per cui ha commesso un atto gravissimo e stanno rischiando di perdere la casa quelle 30 famiglie che stanno dentro via Volontè. Bene, questo è il primo appuntamento per verificare le parole del prefetto e l'atteggiamento della forza pubblica. Il 29 ci mobilitiamo a sostegno di queste famiglie, un picchetto importante, abbiamo Volontè, poi gli appuntamenti ce li diamo meglio, però sarà un primo passaggio di verifica. È coinvolto il municipio, la regione sa quello che sta accadendo, il buon assessore Valeriani, vediamo che strada si intende mettere in campo a partire da quella data. Questo è un tema che riguarderà poi tutte le altre mobilitazioni che seguiranno. Sulla questione della regione e del Campidoglio, diamoci un po' di tempo per costruirla, una settimana, 10 giorni, capiamo quello che sta accadendo e dopodiché andiamo a presentare il conto se è necessario.
Bene, noi interrompiamo qui questo collegamento, come potete sentire ancora in piazza sotto la prefettura, avremo modo magari di riparlarne dopo, però insomma ci sembrava importante avervi dato le prime comunicazioni che ci giungevano dalla piazza dopo l'incontro con il prefetto. Quindi ancora appuntamenti, noi torniamo comunque in onda, non so, manderei proprio per far riprendere un po' il clima anche a chi ci ascolta. Noi, non so, questa è Radio Onda Rossa, la bello della diretta, quello che può accadere normalmente da questa radio, però insomma, per riportarvi un po' ad Erasmus a Gaza, manderei questo pezzo musicale che è stato un po' anche la colonna sonora dei vostri del vostro film.
أنا حلوة يا جميلة ثانيا الليل حيكون طويل قل يا أمك ما تخاف الملها على بعض رصاص ثالثا بوس الأسود ونسال عالما قصدت لوش فوق التليل بصير الصبيان رجال مغوير بعاصمة الليل علمونا على الملعب نلعب عصابات شوب شوب وصوت شوب شوب وصوت شوب شوب وصوت كنا سوا عم نتسلق وينك اختفيت شوب شوب وصوت شوب شوب وصوت شوب شوب وصوت ما تحكي مع نسوان علشان ما نسرع جسمان ونست بس مقياس لكرمته قدام الناس غالبا في طب انضب جيابه علشان.
Bene, sempre molto frizzante l'atmosfera qui a Radio Onda Rossa, no? Passiamo da un argomento all'altro, ma d'altra parte mi sembra che anche nel film non è, non
si vinceva questa capacità di adattarsi
alle varie situazioni,
alle varie situazioni che accadevano, no? Era fatta molto in presa diretta, ecco. Potreste fare un film sulla nostra presa diretta di comunicazione, come si comunica dentro la città di Roma, come ci si arriva.
E anche qua è un avvenimento dietro l'altro, anche a Gaza è stato così, e appunto la storia di Erasmus a Gaza, per chi ci sente da adesso, è la storia di Riccardo, che è il primo studente al mondo che è entrato nella striscia di Gaza per imparare, per fare l'Erasmus. E Riccardo è uno studente di medicina dell'Università di Siena ed è andato, ha oltrepassato il confine senza avere una idea chiara di che cosa potesse esserci dall'altro lato del muro, e lo scopre insieme agli spettatori. In quel periodo c'erano appunto le marce del ritorno, e cioè quelle manifestazioni civili che ogni venerdì portavano centinaia di persone,
centinaia di migliaia
al confine con Israele con le chiavi in mano per protestare ricordando la Nakba e
rivendicando il diritto di ritornare.
E queste manifestazioni diventavano appunto un bagno di sangue. Quindi Riccardo vive varie esperienze, vive quelle classiche dell'Erasmus, l'amicizia, l'incontro con l'altro, l'incontro anche con le ragazze, e poi vive in più la realtà della striscia di Gaza, che è un territorio meraviglioso, ma anche un territorio che viene regolarmente bombardato e dove l'oppressione si sente quotidianamente.
Infatti non a caso è da più da parti definita la più grande prigione a cielo aperto del mondo.
Esatto.
Insomma.
Sì. Di questo poi si parla abbastanza, no? Perché poi di fatto questa è veramente una delle più grandi distopie della storia dell'umanità, l'idea di riuscire a confinare più di 2 milioni di persone all'interno di un dietro un muro senza possibilità di uscire.
Ma dietro un muro non è neanche del tutto vero, perché poi in realtà lì ci sono tanti fili spinati, tanta terra di nessuno, come raccontavi te, per cui veramente
sì, è vero.
Anche questo,
cioè c'è anche il mare,
il muro c'è in Cisgiordania, no? Bello alto, poi lo stanno costruendo dall'altra parte, ma la striscia, insomma,
beh, la striscia è al, diciamo,
c'ha una storia a sé,
c'è una buona parte di muro, poi ci sono di fatto c'è anche il mare, diciamo, c'è anche il blocco dalla parte la sostanza che non si può uscire,
è circondata da tutto il lato israeliano da questo alto muro, e durante le marce si vede perfettamente come se ti avvicini oltre i 300-400 metri
ti sparano
i cecchini dall'altra parte, e da lì che viene questa cosa delle maxi emergenze che c'erano qualche anno fa, prima del Covid, e che, come dire, mettono l'intero sistema sanitario della striscia a dura prova durante i venerdì delle marce del ritorno.
Sì, no, io quando dicevo contro il muro è perché uno dà un'immagine come se fosse sempre così, no? Invece non è così. Prima c'erano le colonie intorno,
certo.
Prima di Oslo
ci si muoveva.
Poi c'erano le colonie, uguale, ci si muoveva, no? Con qualche difficoltà. Piano piano che c'è stato il ritiro, c'è stato questo tentativo, è dal 2006 che hanno cominciato a recintarla, perché questo pure
ma ormai ci siamo,
però è per far capire che non è una cosa che nasce così,
sì,
capito?
Sì,
che
chiaro.
Negli ultimi anni, nel silenzio più totale, cioè nell'indifferenza più totale, cioè hanno cominciato a costruire, capito? Come il muro in Cisgiordania, hanno iniziato nel 2002 e proseguono, non era prima così, non è sempre stato, perché il racconto un po' di Israele è che è così, è sempre stato così, c'è una generazione che lo vede così.
Ma infatti, al di là, diciamo, della militarizzazione del confine e della recinzione del confine, la cosa più incredibile è, che poi si vede in parte anche nel film, è l'ingresso, no? È l'attraversamento del confine attraverso questo sistema di sicurezza che è probabilmente uno dei più allucinanti sistemi di sicurezza che siano mai stati inventati in ambito militare.
E in questo il programma dell'Erasmus che Mary Calvelli ha pensato insieme con l'Università di Siena, andando a bussare alle porte della Commissione Europea, è un elemento di rottura, perché in un luogo dove non entra e non esce niente, portare uno studente, il primo studente occidentale, in mezzo agli studenti dell'università islamica. Riccardo, quando è entrato, era una novità per tutti, cioè sembrava, è stato accolto con fanfare e sembrava una VIP di Hollywood, no?
Sì, era una è una situazione che in qualche modo è esplosa, perché
un po' Brad Pitt.
Era un po' il Brad Pitt della situazione. Loro non avevano mai visto uno studente straniero, quindi diciamo lo guardavano da lontano,
lo indicavano, lo intervistavano,
lo riprendevano di nascosto.
E poi piano piano questo posto si è rivelato, quindi lui nei mesi l'ha trasformato in casa sua, ma con tutte le difficoltà che ha incontrato nel percorso, che ora non vi raccontiamo tutte perché lo potete vedere, ci sarà di nuovo.
Sì, la prima uscita, diciamo, pubblica a Roma è stata questo sabato e questa domenica, non so perché c'è in testa il sabato, al Cinema Truisi, ma la prossima sarà
il 19 al Cinema Farnese alle 21, e poi per chiunque volesse invece fare delle proiezioni, perché sta girando molto nelle scuole e nelle università, e di questo noi siamo contentissimi, perché il pubblico per noi eletto sono loro, sono i ragazzi. L'idea era fare un film per qualcuno che non sapesse niente di geopolitica, nulla di Gaza, e che in realtà scoprisse questa prigione insieme con Riccardo, vivendo la vita quotidiana della striscia, perché la striscia è un luogo che viene raccontato dai media occidentali solo quando ci sono situazioni di guerra o situazioni violente, quindi quello che noi vediamo sono solo un certo tipo di immagini e un certo tipo di racconto, e quello invece che ha vissuto Riccardo è un'esperienza molto più completa, che è fatta di tradizioni, di colori, di profumi, di un posto che sarebbe una meta turistica frequentatissima se si potesse entrare, con un mare meraviglioso sul Mediterraneo, un atollo. Quindi l'idea era rivolgerci ai ragazzi che fanno l'Erasmus o lo stanno per fare, quindi chiunque lo volesse organizzare anche nelle scuole, c'è un'email: erasmusgaza@gmail.com.
Altra cosa, dicevi nelle scuole, no? Torniamo nelle scuole, però insomma qualche difficoltà c'è stata. Sono
con
anche
la Donazzan a Vicenza,
al nord, nel profondo nord, abbiamo avuto qualche opposizione.
E qual era insomma l'opposizione? Qual
Ma
era
l'assessore Donazzan ha ritenuto,
Veneta per dirci,
esatto, Vicenza voleva organizzare questo istituto Rossi, che è un istituto tecnico, insieme con altre scuole, quindi un gran numero di studenti, una visione con commento. Noi ci siamo collegati
ci saremmo collegati,
esatto, e l'assessore alla pubblica istruzione, la Donazzan, ha ritenuto che di dichiarare che fosse inopportuno la proiezione di una storia di amicizia basata su un programma istituzionale della Commissione Europea. Immagino che lei non l'avesse neanche visto. Insomma, è seguita una risposta del corpo docenti e una lettera, e 52 professori l'hanno firmata, e diciamo che a noi è piaciuto particolarmente un pezzo che cito, che conclude questa lettera, nella quale i professori ricordano che un presupposto della scuola democratica che la Costituzione repubblicata ha istituito è la libertà di insegnamento. Ne deriva che una volta stabiliti finalità e criteri generali, le specifiche scelte didattiche sono prerogativa e responsabilità di chi entra ogni giorno in classe, quindi loro. quindi l'abbiamo fatta.
Si sono assunti la responsabilità di dire.
Si sono assunti la responsabilità di rivendicare la libertà di scelta e la libertà di espressione all'interno del
buon presidio in questo periodo.
Sì. E quindi abbiamo fatto questo collegamento con tutti questa marea di studenti che sono stati straordinariamente interessati. È stato un dibattito molto 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 acceso e molto divertente.
Ti ricordi Matteo la percentuale che ci hanno dato?
Sì, c'era un ragazzo che si è presentato, noi eravamo in collegamento e lui si è presentato, quindi c'era un microfono a cui loro accedevano per...
Cioè loro stavano in presenza.
Stavano in presenza
nella loro scuola, voi stavate
e noi
da remoto,
perché non oramai le proiezioni sono veramente tante, facciamo
certo.
è veramente un altro lavoro seguire tutte queste proiezioni. Comunque sostanzialmente quando non possiamo essere presenti cerchiamo di collegarci, e quindi loro accedevano alla comunicazione con noi un po', c'era addirittura un applauso di tutto l'istituto a quei coraggiosi che andassero lì davanti a tutti gli altri a prendere la parola, perché dovevano prendere un microfono, rivolgersi direttamente a noi. E c'era questo ragazzo che diceva, ha esordito dicendo: io sono contentissimo di aver visto questo film e se adesso dovessi pensare di fare l'Erasmus a Gaza lo farei diciamo in termini percentuali al 7.3
7.3 su 10 esatto,
su 10 era il
7.3 per noi,
no, detto così 7.3 detto bassissima su 10
su 10
era una buona, però diciamo era il punto 3 che...
Beh, insomma, io
mi voleva fare in matematica e statistica, no, qualcosa del genere,
un criterio di valutazione veramente molto
io da un 7.3 io parto volentieri, mi sembra una buona base di partenza per un Erasmus comunque in un territorio complicato.
Sì, certo.
È stato un bel dibattito, sono venute fuori tante domande, ma vengono fuori sempre tante domande.
Sì, e
poi anche tanti ragionamenti collettivi, non solo domande.
Questo ci ha particolarmente colpiti, no? Abbiamo in precedenza poi parlato anche con il corpo docente che ci istruiva sulle condizioni scolastiche, sulle difficoltà che loro hanno a volte a creare dei sistemi di comunicazione efficaci. E invece poi quando diciamo abbiamo partecipato alla fine dei film c'era sempre un altissimo grado di interesse e una quantità di domande stupefacenti, cioè a volte veramente non riuscivamo più a interrompere il flusso.
E poi sono tutte molto dirette, cioè in genere chiedono cose che i ragazzi vogliono veramente sapere, anche perché vedono riflessi tante dinamiche, tante esperienze, perché c'è Riccardo e poi c'è diciamo il coinquilino, la persona che lo accoglie e che è un ragazzo come lui, un giovane avvocato, il suo collega che è un personaggio adorabile, Sadi, dentro l'università islamica, e poi questa...
Dottore
oggi. E poi questa ragazza meravigliosa, Giumana, che è una fixer, ed è colei che gli aprirà le porte degli ospedali e che, diciamo, lo spronerà anche a superare i suoi limiti, ed è, diciamo che Giumana va vista al cinema sul grande schermo, quindi se venite il 19 al cinema Farnese la vedrete. E tutto questo
Chiara si riferisce alla straordinaria bellezza,
è molto
medio orientale,
ed è super in gamba perché Giumana ha il coraggio di una persona che cresce e deve resistere in quel territorio, e quindi è lei che in realtà diciamo apre le porte della realtà di Gaza a Riccardo,
ed è anche un modello femminile molto molto diverso,
contrario a tanti stereotipi occidentali,
esatto, a tanti stereotipi occidentali, perché è una, poi in verità la popolazione palestinese, diciamo la condizione femminile palestinese è piuttosto complessa, però diciamo Giumana è una perfetta rappresentante di un mondo complesso e anche con grosse complicazioni, ma con
che esprime resistenza,
che esprime una forma di resistenza straordinaria.
Questa è stata l'esperienza di Riccardo durante l'Erasmus, e noi ci auguriamo che circoli sempre di più nelle scuole. Quello che sta succedendo in realtà ci fa piacere, perché il film è stato preso al Pre-Med, che è un festival del Mediterraneo.
È il festival dei documentari e dei reportage di tutto il Mediterraneo.
Quindi è stato visto in Egitto, è stato visto per l'Italia a Napoli, in Francia, in tutti i vari paesi del Mediterraneo. 2500 scuole superiori,
sì,
del,
diciamo,
Mediterraneo.
Che noi siamo in finale, diciamo, il film è stato selezionato insieme a altri due finalisti, altri due film molto belli, e diciamo il premio assegnato a questi tre finalisti, di cui poi uno vincerà, è un percorso in 2500 licei di tutta l'area del Mediterraneo, che visioneranno i film e poi voteranno quello che è di loro maggiore gradimento. Però poi c'è la cosa più straordinaria, è che i film vengono presentati dai docenti, quindi c'è tutta una parte di informativa relativa ai film. C'è il nostro, c'è un film su Daphne,
la giornalista uccisa a Malta,
e un altro che parla di disobbedienza civile e della storia di una giovane ragazza che aiuta i migranti ad attraversare i confini violando le leggi in vigore in Spagna. Quindi insomma è una straordinaria occasione che tre film del genere si possano vedere in un contesto scolastico in giro per 2500 licei. Diciamo, per noi è veramente,
sì, sicuramente, insomma, parlavamo nella prima parte, insomma, sì, abbiamo fatto un cambio veloce con una compagna di Non una di meno Roma, insomma, anche lì parlavamo di scuole, di contesti scolastici in cui veniva chiesto spesso il loro intervento, e di difficoltà invece di farlo nelle forme più istituzionali, no? Che siano i presidi o i dirigenti scolastici. Non si parlano più di presidi?
No, non si può più dire. Sembra una brutta parola.
Che chiedono magari, insomma, interventi in merito ad alcune tematiche, ma partono dal basso. Invece questa volta mi sembra che voi siete riusciti anche a coinvolgere in qualche modo la parte più istituzionale delle scuole.
La parte più
dipende dalla scuola.
Sì, ma è la parte istituzionale che alla fine ha coinvolto noi.
Sì.
Infatti c'è stata una grande. Diciamo, una volta finito il film, perché è stata durissima l'esperienza di produzione del film, diciamo, volevamo ritirarci a vita privata, e da lì in poi invece è arrivata una serie di richieste veramente molto molto pressante, insomma,
e molto gradite.
E molto gradite, sì.
Un'altra cosa che vi volevo chiedere era, nel film, questa è più una curiosità mia, ci sono delle parti in cui, a parte, insomma, sembra veramente, c'è una capacità Riccardo di, insomma, recita se stesso, però insomma è bravo, sta in un contesto, è molto naturale nel ma voi stavate, era lui che faceva le riprese a se stesso e poi voi l'avete, c'è un lavoro di montaggio, o eravate spesso dietro a lui a riprenderlo?
No, noi abbiamo modulato il lavoro. Allora, intanto Riccardo non è che diciamo recitasse, lui viveva, l'accordo era: tu fai il tuo Erasmus e noi ti filmiamo il più possibile.
Sempre.
Sì, il più possibile. Quindi questo era l'accordo iniziale. È ovviamente un accordo complicato, perché poi ci sono tutta una serie di questioni che hanno a che fare sia con la privacy che con le difficoltà che avremmo dovuto incontrare. Però dopo, diciamo, le iniziali difficoltà, perché entrare è stato molto complicato, c'erano tutta una serie di paure, di possibilità che non accadesse, anche di tentativi di farlo desistere, perché Riccardo ha ricevuto diversi avvertimenti, insomma, a non che sarebbe andato a suo rischio e pericolo, sostanzialmente. Quindi sostanzialmente, una volta che siamo entrati, questo accordo ha funzionato meravigliosamente. Beh, poi noi siamo andati a vivere nella stessa casa in cui lui era ospitato, e quindi avevamo una disponibilità di tempo e di siamo entrati tutti nello stesso gioco, no? Raccontiamo questa storia. Dopodiché abbiamo deciso di modulare in con due modalità diverse. Una era appunto la nostra presenza, la nostra telecamera, ma abbiamo scelto anche di lasciargli degli spazi privati per non essere, diciamo, ossessivi, nei quali gli abbiamo chiesto di fare questi video diari. Cioè l'idea era un po' che lui ovviamente potesse nella sua vita in una dimensione più privata potesse parlare a un immaginario interlocutore in maniera non necessariamente più libera, ma diversa da come parlava noi, che comunque eravamo degli adulti rispetto a lui. E questa scelta è stata opportuna a nostro parere, poi chi vede il film lo decide da solo, ma perché è stata opportuna secondo noi? Perché poi ha dato modo a lui di esprimere tutta una serie di pensieri, emozioni e sensazioni private, molto private, che lui viveva a fine giornata, no? Quindi lui è stato molto disponibile nell'attivare questo momento a fine giornata, quando sentiva di poterlo e doverlo fare, in cui si raccontava, diciamo, le sue reazioni emotive rispetto a quello che era appena accaduto. E poi, siccome sono accadute un sacco di cose, poi questo questi video diari hanno fornito uno straordinario materiale di documentazione emotiva del suo percorso personale.
Sì, e in effetti quello è l'aspetto, se vuoi, anche più poetico, no? Tra virgolette, di questo film, in cui racconta sicuramente una quotidianità, però racconta anche tanto, anche le sottintende, tante emozioni, tanti vissuti, anche paure,
diciamo,
molte paure, certo. Non era sicuramente facile elaborare. Riccardo ha vissuto un carico emotivo
molto forte.
Stare dentro, vivere da vicino
Riccardo, però insomma penso che anche voi perché voi stavate dietro a lui.
Sì, beh, l'incrocio in un documentario di questo tipo è un incrocio di relazioni, perché Riccardo noi non lo conoscevamo, quindi abbiamo dovuto conoscerlo e lui conoscere noi, e questa è una relazione che quindi ha tutte le sfumature di tutte le relazioni. Si va d'accordo, si litiga, è facile, è difficile il rapporto, a volte è leggero, a volte è pesante, comunque stare 4 mesi e mezzo insieme sempre e...
con anche grossi momenti di stress,
esatto, è comunque una condizione,
no?
È una condizione particolare, pesante. E poi lui ha formato delle relazioni là, che sono le amicizie che lui ha vissuto, e queste persone le abbiamo conosciute anche noi, quindi anche noi abbiamo di fatto una nostra relazione con gli altri co-protagonisti, e tutto questo insieme di relazioni diciamo che incide molto anche su, e si vedrà nel film, sulla paura, perché la paura è diversa ovviamente quando tu hai persone che ami e con cui ti senti legato, persone che ti hanno ospitato, ti hanno aperto la casa, come il coinquilino Adam e la sua famiglia, ti hanno aperto il loro mondo, con cui ti sei divertito, con cui hai riso, con cui hai litigato. Quando arrivano le bombe, cosa fai? Resti o te ne vai?
E te ne vai, certo.
Questa è una delle situazioni e delle domande aperte, non so, che
sì,
il film racconta.
La forza di una storia del genere è che attraverso un'esperienza diretta mette in gioco una serie di domande morali, no? Etico-morali che poi di fatto sono ciò che rende una storia interessante. Cioè, cosa faccio io a questo punto? Cioè, come mi comporto rispetto al pericolo che sta incombendo su di me e che quindi mi porta a tutelarmi, ma al tempo stesso alla possibilità di tradire dei rapporti umani che ho creato, no? E perché queste persone non possono uscire, non possono andare via.
E come la vivi, come la senti l'ingiustizia quando ti rendi conto che tu puoi andartene e loro no? La prendi o non la prendi questa possibilità?
Certo.
Questa, ecco, è una dimensione rispetto proprio al tema dell'ingiustizia, no? In qualche modo attraverso un racconto del genere si dà la possibilità anche di esperire che cosa vuol dire l'ingiustizia vissuta privatamente, in una dimensione privata nel senso di fronte alle scelte che ti riguardano personalmente più da vicino, che cosa, perché noi vediamo questo conflitto molto da lontano, no? Sappiamo diamo delle definizioni rispetto a ciò che è giusto o che non è giusto, ma poi non abbiamo relazione diretta, fino a che tu non hai relazione diretta e affettiva
e condivisione
con delle persone che vivono direttamente quell'esperienza, di fatto non sai come ti comporteresti tu al loro posto.
Quella è un'emozione, è un'emozione che diventa poi gesto politico, ma di base nasce come emotività.
Nasce fondamentalmente da dei legami umani, no? Ed sì, è diverso se una scelta etico-morale nasce da dei rapporti umani o se è fondata su un ragionamento cognitivo.
Certo, diciamo che un'altra cosa che mi veniva in mente, insomma, sia guardando il film, perché è un occhio un po' differente, no? Di film che parlano di emozioni, di vissuto legati alla propria esperienza, cioè di palestinesi o di chi racconta la propria storia, il proprio mondo, io anche non ho visti tanti, no? Qui forse la differenza è un occhio esterno, cioè,
sì,
capito? Non palestinese,
sì, sì, sì.
Che non documenta, non tanto, perché spesso i documentari che si sono visti sono documentari dei disastri, no?
Sì.
Quindi racconti tragici.
Ma è esattamente quello che dici, cioè l'idea di partenza di questo film era raccontare che cosa succede a noi nel momento in cui abbiamo un contatto diretto, emotivo e affettivo e relazionale con una dimensione di conflitto.
Ma anche quello di dare un volto, no? Cioè, per chi sta qui e non è mai stato in Palestina, spesso dei palestinesi e delle palestinesi, di quello che gli accade, se ne sente parlare, come dicevi te, Chiara, solo, sì, quando il tetto dei morti, il tetto,
certo,
dei bombardamenti supera un'asticella. Altrimenti chi sono? Boh, sono palazzi crollati, sono problematiche, non so, ci
esattamente
riguardano poco, no?
Esattamente, quella era, ci siamo resi conto che poi di fatto quello è la caratteristica questa è la caratteristica principale del film, ed è il fatto che Riccardo diventa una figura ponte tra noi e le persone che stanno lì, perché raccontare una zona solo nei suoi momenti di guerra, di bombardamento, nel campo profughi, diciamo che si corre il rischio di uno scollamento, cioè quando noi che siamo dei privilegiati abbiamo delle vite più sicure da questo punto di vista, siamo disabituati ad essere bombardati per ora, noi diciamo quello ci sembra altro da noi e quindi c'è un po' una distanza, uno scollamento emotivo, ma invece Riccardo entra e vive la vita gioiosa, la vita quotidiana, la vita normale, fino a quando si rende conto che quel posto tanto normale non è, perché c'è in atto da decenni l'occupazione e di conseguenza anche proprio la violenza legata a questa situazione. Però quando arriviamo a vedere quello, e noi ci siamo già affezionati a delle persone, noi già le conosciamo, siamo entrati in casa loro, abbiamo riso, scherzato, mangiato con loro, e allora non è una cosa distante, ma stanno bombardando degli amici, stanno bombardando un ragazzo come noi perché è andato a fare l'Erasmus lì.
Sì, il tema era un po' questo, no? Trasformare, fare una traslazione di senso da stanno bombardando i palestinesi a stanno bombardando Adam, stanno bombardando Sadi, stanno bombardando Giumana e stanno bombardando
Riccardo.
Sì, dare un nome e un volto. Io non so se l'avete già detto perché mi sono distratta per un momento, però ho visto voi bravissimi, avete tenuto lo studio da soli, però siete grandi.
Lo ridiciamo.
Dice, sì, io te lo ridomando nel caso lo ridici. Dicevate che siete stati anche invitati a Tel Aviv.
Non l'abbiamo detto.
Allora ve lo ricordo io. Com'è questa esperienza? Perché è più semplice andare a Tel Aviv che qui da noi?
Non c'è la Donazan. Diciamo che hanno fatto anche loro, diciamo, un'ultima elezione molto schierata. E il Festival dei Diritti Umani di Tel Aviv ha selezionato il film e verrà visto il 2 e il 10 di dicembre a Tel Aviv.
Sì. E poi diciamo che dall'altra parte Israele vive una situazione politicamente molto 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 complicata, ma è anche vero che è una democrazia e ha degli strumenti, cioè,
diciamo, se sei ebreo è una democrazia.
Se sei ebreo è una democrazia, è una, come ci ha detto un caro amico, se sei ebreo è una vibrant democracy. Ora questo è per dire che in realtà c'è il
ancora per poco, perché c'è già chi chiede al proprio interno, sì. Italiano non mi ricordo,
però è vero,
che chiedeva la segregazione di genere dentro gli eventi pubblici, sì, quindi sì, già sì. Mettere da parte le donne,
vedremo come se la caveranno loro, sì, sì. Per il momento ci sono questi spazi in cui quello che resta di umano diciamo ancora persevera, e quindi in questo Festival dei Diritti Umani verrà proiettato questo film che è una cosa surreale, perché Tel Aviv dista da Gaza quanto?
45 minuti, 50 minuti.
Esatto, quindi è incredibile che una persona che vive a Tel Aviv non abbia nessuna idea di che cosa c'è dall'altra parte del muro, per cui per loro è particolarmente interessante vedere la vita quotidiana della striscia e di questo luogo che rappresenta contemporaneamente per loro il nemico ma anche l'ignoto. Perché diciamo che c'è un'intera generazione che ormai è nata, è cresciuta sotto Hamas nella striscia di Gaza, e allo stesso tempo c'è un'intera generazione di ebrei che non ha idea di che cosa, chi abiti a 45 minuti da casa loro, chi sia questa popolazione nemica, ma in realtà che poi il film mostra a volte è molto... molto simile, no? E quindi per loro è addirittura più curioso che per noi, perché questo ignoto è veramente vicino ed è però veramente sconosciuto.
Beh, io non so se volete aggiungere delle cose, altrimenti ridarei gli appuntamenti. Anzi, sì, una cosa ve la volevo chiedere: com'è andata la proiezione a Roma 3?
È andata bene a Roma 3, sì, sempre.
È stato ieri, se non erro,
sì,
no?
Sì, 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 è andata bene. Proiezione... Era una giornata infausta, perché c'era, sì, diciamo, un allarme meteo e una pioggia devastante. E nonostante questo c'era gente, e nonostante questo il dibattito di nuovo è stato molto interessante. Cioè la cosa che ci colpisce, anche ci fa piacere, è che a fine film la gente reagisce, no? Cioè il dibattito non è spento, non è volontaristico, non è indotto, ma è molto libero. C'è una, da un lato c'è una forte curiosità, e dall'altro lato c'è un forte bisogno di intervenire, dare pareri, fare domande, a volte esprimere delle posizioni. Cioè c'è una forte attivazione di comunicazione, che è, diciamo, per un film un ottimo feedback.
Sì, diciamo un obiettivo raggiunto.
Sì.
Tra i vari obiettivi che vi eravate dati.
Beh, quello dei ragazzi era abbastanza il primo, insomma, è stato proprio pensato per loro con un linguaggio che potesse ancora avvicinarli, e diciamo un film di formazione, quindi nell'idea che ci si potessero rispecchiare.
Sì, la nostra idea iniziale fin dall'inizio, insomma, è stata: facciamo un documentario bene, ma non diciamo non cerchiamo di renderlo anche linguisticamente appetibile a un pubblico giovane che ami, che è abituato dei ritmi a delle dinamiche narrative che sono quelle, insomma, a cui forse le generazioni più, più adulte e soprattutto gli specialisti, diciamo, rispetto alle quali gli specialisti storgono il naso, no? E quindi ci siamo detti fin dall'inizio: facciamo un film pop il più possibile.
Devo dire, anche a me mi ha un po' confuso, perché ero convinta di averlo visto. Poi è stata Maria di me: no, quello era il documentario, quello che hai visto te, questo è il film. Perché alcune, capito?
Sì, noi per rendere sostenibile l'operazione abbiamo, che è stata molto complicata dal punto di vista produttivo, abbiamo
fatto un making of
per Rai 3, che ci ha pazientemente finanziato un primo viaggio, e poi da quello, grazie a quello, poi abbiamo sviluppato il film. Quindi, diciamo, la storia è la stessa, però ovviamente linguisticamente cambia. Uno è un film, l'altro è un
reportage. Adesso il film si trova su Sky, invece, se volete vederlo da casa, se non volete venire il 19 al Farnese, dove noi speriamo di vedervi.
Sì. Anche, però da casa non vi possono bombardare di domande, invece
è vero,
quella per poter parlare, discutere, vedere, perché dietro questo film, al di là, appunto, come dicevamo, insomma, magari era rivolto più ai giovani, eccetera, c'è anche probabilmente tanta voglia di comunicare anche le notizie in maniera differente.
Sì,
no?
Sì, sì. Cioè, c'era una
pure un approccio di questo genere.
C'era un'idea di una strategia di comunicazione. Insomma, noi non spetta a noi dire se è riuscito o meno, ma c'era una strategia di comunicazione, no? Cioè, l'idea era proprio quella di mettere in scena un racconto che avesse una disponibilità di essere visto da un pubblico ricettivo e soprattutto giovane.
È la potenza delle storie positive. Per fortuna Riccardo poi è entrato nella striscia e ha fatto amicizia, e quindi questa è veramente diventata una storia di amicizia. Ma il potere che hanno le storie positive è farti vedere quando le cose vanno male come potrebbero invece andare bene, e allora lì si rosica, sì, molto di più.
Sì, sì, sì. Questa questo è un dato molto importante per la comunicazione, no? Cioè, quando tu vedi una dimensione, e Gaza la merita, perché Gaza è un posto straordinario, di una bellezza, stratificatissimo da un punto di vista culturale, e con una dimensione paesaggistica che rendono indecente tutto quello che è. E quindi, se riesci a fare vedere quella parte meravigliosa, poi in qualche modo, da un punto di vista psico-emotivo, diventa ancora più complicato accettare la violenza che trasforma quel posto nel più grande carcere a cielo aperto del mondo.
Indubbiamente. E devo dire, quando parli della bellezza di Gaza, penso anche con molto rimpianto quando era circondata, appunto, più da aranceti, quando la terra intorno
un'oasi.
Proprio terreno bruciato, insomma, come dire, no?
Sì, sì, sì. Ed è pur tuttavia vero che comunque, in qualunque modo, in qualunque forma, conserva una bellezza travolgente. Noi siamo rimasti perdutamente attratti da questa. Soprattutto il tema di fondo è la vitalità delle persone, che è veramente straordinaria.
No, è vero, però mi viene in mente anche in quell'occasione, ad esempio, c'era Luisa Morgantini che raccontava tutte le esperienze, no? Mi ha colpito anche quando raccontava di come sradicare un albero, e la sua associazione che fa tante battaglie anche, no? Per la difesa, raccolta delle olive, pure tutta la Cisgiordania, no? Tutto il terreno bruciato che hanno fatto intorno, quanti ulivi c'erano, quanti alberi sono stati sradicati. Uno pensa, sì, le persone sradicate dalle proprie città, ma la stessa terra devastata, no?
E Luisa
per costruire le colonie.
Eh sì, Luisa Morgantini è con Assopace Palestina è l'artefice, diciamo, di tutto questo, sta portando il film ovunque. in Italia e loro sono decenni che seguono, certo, che seguono i territori e di storie da raccontare ne hanno moltissime. Luisa in particolare è una persona di un'energia veramente rara.
Sì, diciamo che Luisa e Mary sono due donne veramente straordinarie, cioè il cui operato è superiore a qualunque tipo di immaginazione, veramente è lo straordinario, perché e di fatto questo Erasmus è una visione di Mary Calvelli che a proposito di processi di pace in una condizione in cui la politica non aveva proprio completamente fallito è riuscita a visualizzare e poi a realizzare un progetto che è uno ma è talmente forte da un punto di vista simbolico che è un'opportunità di trasformare un mondo completamente chiuso in un mondo aperto, e quindi cioè con un'azione simbolica, quindi è diciamo, possiamo dirlo che è geniale?
Sì, possiamo dire che da un punto di vista, come dire, da un luogo geografico sconosciuto a noi sconosciuto, la riempito di volti, di parole, di suoni. Sì, questo sicuramente possiamo dire.
E anche al contrario, perché i ragazzi di Gaza hanno avuto con Riccardo l'opportunità di chiacchierare e di scambiarsi con un ragazzo che è stato tanti mesi, che è una cosa eccezionale, perché appunto diciamo le azioni umanitarie, le ONG vanno, vengono, fanno i loro progetti e poi se ne vanno, ma come dice Sadi, Riccardo è il primo amico che nella vita lui ha avuto che non fosse un palestinese, il primo in assoluto, e finché rimane lì probabilmente l'unico coetaneo, e questo permette anche ai ragazzi di Gaza, chiaramente Riccardo è solo uno, dovrebbero essere molti, dovrebbe essere uno scambio frequente, ma di aprirsi, perché per un ragazzo che non può viaggiare, che non ha la prospettiva di prendere un volo, di uscire, di vedere nient'altro, Riccardo ha rappresentato l'estero, tutto l'estero, tutto il diverso che uno può immaginare, e se tu non hai occasione di fare esperienze di questo tipo anche l'immaginazione ti si restringe, quindi è dirompente l'azione di uno scambio culturale di questo tipo.
Bene, io vi ringrazio, penso,
grazie.
Non so, e grazie a te.
Non so, insomma, sicuramente avremo altre occasioni, no, per riparlare non solo di Palestina, perché vi vedo ben intenzionati a raccontarci questo nostro presente in maniera diversa.
Grazie molte.
Grazie molte.
Bene, e noi vi lasciamo ancora con quel pezzo dei Marsua?
Mashru Leila, e sono un gruppo libanese, il pezzo è meraviglioso e lo troverete poi quando vedrete il film.
Bene, ciao.
Ciao.
Grazie. Ciao.
Grazie.
Shoot, 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 sh